Ok. Se vi dovessero dire che tra un mese esatto c'è una grandissima sorpresa per voi, come passereste questo mese? Morireste dalla voglia di saperlo o no? Diciamo che tu sì, in genere quando c'è qualcosa qualcuno dice ah, al momento opportuno ti dirò un qualcosa e lì scatta subito la nostra curiosità per volerlo sapere. In genere si fa molta fatica a rimanere tranquilli, pazienti, aspettare il momento opportuno. Se per di più vi dovessero dare un pacco e dire beh, lo puoi aprire solo tra un mese, questa è una tentazione, no Teresa? Lasciarlo là chiuso per un mese e aspettare il momento giusto. E se poi invece questa promessa non avesse una scadenza, se invece di dire beh ti do questa cosa o c'è una notizia però devi aspettare, il momento diventa indefinito, qua diventa ancora più difficile aspettare il momento giusto. Non sono solo i bambini a essere curiosi e impazienti, anche gli adulti lo sono. E l'impazienza e la curiosità esistono anche nella vita spirituale. Siamo impazienti sempre che Dio possa realizzare qualcosa, o no? Ci attendiamo sempre tutti qualcosa da Dio, che Dio faccia qualcosa. Lo dimostriamo nelle nostre preghiere. Tutte le volte che noi chiediamo qualcosa a Dio nelle nostre preghiere perché vogliamo che Dio faccia un qualcosa. Ma quando Dio risponderà? Qui si apre un po' un grave dilemma, insomma. Oggi? Speriamo che risponda oggi, speriamo che risponda domani. Signore, non farmi aspettare troppo perché non sono uno paziente per il quale bisogna aspettare tanto. E spesso abbandoniamo il soggetto di preghiera proprio perché non vediamo che si realizza quello che noi chiediamo. La Bibbia è piena di uomini che erano pazienti, che hanno saputo aspettare il tempo, i tempi di Dio. Vi ricordate Anna, la mamma di Samuele? Era una donna che non poteva avere figli e a tempo debito è riuscita ad avere un figlio. Così anche Zaccaria, un uomo molto avanti negli anni. Se andate a leggervi, quando viene a conoscenza della notizia di Giovanni, di avere un figlio di Giovanni, dice che lui aveva pregato per tutta la vita per questo, sebbene lui e sua moglie fossero ormai in età molto, molto avanzata. E dall'inizio dei tempi Dio ha fatto una promessa all'umanità, la promessa di un Messia, di un liberatore. Non è stata un'idea degli uomini, è stata una promessa che Dio ha fatto fin dall'inizio dei tempi. Eppure, da quella prima promessa ne sono seguite tante altre, sempre che continuavano a affermare le promesse su questo liberatore, però il compimento fedele di Dio sembrava non arrivare mai. Pensate da Genesi, quanto tempo è dovuto passare affinché le promesse di Dio si realizzassero. E quando Gesù apparve sulla scena, destò molti interrogativi. È veramente lui il Messia? Pensate, erano passati 4.000 anni, più o meno, dalla promessa nel giardino dell'Eden. È veramente lui il Messia? Cosa dovrà fare il Messia? In che modo realizzerà tutto ciò che sono le promesse che Dio ci ha fatto in questo tempo? Perché noi sappiamo attraverso la lettura dell'Antico Testamento non solo c'era la promessa della venuta di questo liberatore, ma c'erano tante altre promesse di che cosa avrebbe comportato la venuta di questo liberatore. Per cui la gente aveva delle aspettative su Gesù, se veramente lui beh, se lui dovrebbe fare questo o quest'altro. E ognuno aveva una sua idea. I Vangeli sono pieni delle opinioni degli uomini riguardo a quello che Gesù avrebbe dovuto fare, di quando e di come il Messia avrebbe dovuto operare. Sappiamo appunto dalla lettura dei Vangeli che i sentimenti e i pensieri degli uomini erano vari e anche in contrasto tra di loro. Diciamo, potremmo dire che ognuno coltivava una sua idea personale. Il passo di oggi metterà in evidenza questi aspetti, dimostrerà la differenza che c'è tra il pensiero dell'uomo e il pensiero di Dio. Il pensiero dell'uomo rappresentato da quello che i fratelli di Gesù pensavano di lui, e invece il pensiero di Gesù riguardo al problema che loro gli prospettano. Ci sarà una profonda differenza tra queste due vedute, una differenza tra i tempi e i modi, potremmo dire, tra le aspettative dell'uomo e la volontà di Dio. Per cui vi invito ad aprire in Giovanni capitolo 7, leggeremo dal versetto 1. Dice: dopo queste cose Gesù se ne andava per la Galilea, non volendo fare altrettanto in Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Or la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. Perciò i suoi fratelli gli dissero: parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. Poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo. Poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Gesù quindi disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto. Dette queste cose, rimase in Galilea. Ma quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: dov'è quel tale? Vi era tra la folla un gran mormorio riguardo a lui. Alcuni dicevano: è un uomo per bene. Altri dicevano: no, anzi, svia la gente. Nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei. Questa è la lettura di oggi. Abbiamo il capitolo che si apre dopo queste cose, come abbiamo avuto modo di vedere. Il capitolo 5, il capitolo 6, il capitolo 7 sono delle unità narrative che Giovanni racchiude, e qua apre una nuova sessione dopo queste cose. I Vangeli non sono scritti tante volte in ordine cronologico e non seguono diciamo come fosse una biografia corretta di Gesù. Ci sono dei salti a volte temporali. Un consiglio è leggere i Vangeli secondo le tavole sinottiche che ci sono in tante Bibbie per comprendere il giusto susseguirsi degli eventi. Siamo nel passaggio del ministero dal nord della Galilea a un ritorno di Gesù in Giudea. Noi sappiamo che il ministero in Galilea era stato un ministero che aveva avuto un grande successo fino al dopo il discorso del pane della vita, un periodo in Galilea che Gesù aveva trascorso di circa un anno, dove, come ho detto tante volte, fece molti miracoli, grandi folle lo seguivano. E però tutto questo grande successo era culminato con la moltiplicazione dei pani e dei pesci, a cui segue poi il discorso del pane della vita, che invece segnerà l'abbandono di tutta la folla da parte di tutta la folla verso Gesù. Come avevamo detto, saranno i falsi discepoli quelli che hanno altre aspettative che abbandoneranno Gesù. Il discorso del pane della vita era stato giudicato, vi ricordate, duro e impossibile da ascoltare. Servì solo a determinare un gruppo fedele, sebbene vi fosse la presenza di Giuda tra questo gruppo. Versetto 1 dice che dopo queste cose Gesù se ne andava per la Galilea, non volendo fare altrettanto in Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Il versetto 1 racchiude un periodo di diversi mesi. Gesù lascia la Galilea e si spinge al nord di Israele, va verso le regioni di Tiro, Sidone, la zona della Decapoli, dove diciamo che va quasi ai confini di Israele, sempre più lontano, perché c'era pericolo di morte da parte sua, nel senso che noi sappiamo che sta crescendo un'ostilità sempre maggiore nei suoi confronti. E in queste zone Gesù farà anche lì molti miracoli, scaccia demoni, compirà una seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci e sfamerà più di 4.000 persone. Potremmo dire che nella sua agenda quello era il tempo e il luogo dove lui si doveva manifestare. Non c'era un altro posto, sebbene non incontrasse il favore dei suoi fratelli. Quel periodo Gesù lo userà molto più specificatamente per trascorrere molto tempo con i suoi discepoli. Quei 6 mesi passerà molto tempo con i suoi discepoli per prepararli a quello che sarà l'evento della sua venuta, la croce. Da lì, leggendo appunto tutti i Vangeli, lui preparerà tutti i suoi dicendo: è necessario che io vada a Gerusalemme per morire. Anticiperà la sua gloria attraverso la trasfigurazione e appunto trascorre un tempo molto, molto intimo, molto vicino ai suoi discepoli. E pensate che contrasto con la folla, stette solo 2 giorni, mentre con i 12 stette molto più tempo. Il suo obiettivo non era raggiungere o avere incontri con la massa, ma fare discepoli, selezionare uomini che avrebbero continuato nel ministero dopo la sua morte. E per estensione noi siamo figli di quel ministero. Oggi la Chiesa ha ancora bisogno costante di fare discepoli, e l'indicazione che Paolo aveva fatto a Timoteo: le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni, affidali a uomini fedeli che siano capaci di insegnarli anche ad altri. Quindi c'è una sorta, è necessario che la Chiesa formi discepoli affinché, diciamo, il testimone, come in una corsa, una staffetta, venga lasciata alle successive generazioni. Dal capitolo 7 il Vangelo di Giovanni si concentra negli ultimi 6 mesi di permanenza di Gesù sulla terra. Più specificatamente entrerà pian pianino nell'ultima settimana e addirittura molto dedicherà una grande sezione all'ultima sera. Una sorta di zoom, Giovanni focalizza sempre di più le parole di Gesù, parole nelle quali lui dichiarerà il fatto di essere Dio, farà delle importanti dichiarazioni per i suoi. Per cui il Vangelo di Giovanni, dopo aver riassunto un primo periodo di successo, vi ricordate i primi capitoli come Gesù facilmente raccoglieva dei discepoli, ora pian pianino è entrato in una fase sempre più crescente di ostilità, e come detto un'ostilità che lo porterà a scontrarsi con i farisei e quindi a decretarne la morte. Sempre di più attraverso le parole di Gesù verrà evidenziato la differenza del pensiero dell'uomo da quello che era il pensiero di Dio. E appunto oggi vedremo cosa pensavano i suoi fratelli. Pensate, i fratelli avevano vissuto tutta una vita con Gesù, hanno giocato con lui, era uno di loro, e ora in un certo modo gli stanno proponendo un qualcosa. Guardate versetto 3. I suoi fratelli gli dissero: parti di qua e vai in Giudea affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai, poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo. Cioè i fratelli di Gesù indicano il tempo e il luogo dove Gesù doveva operare. Devi partire di qua, devi andare in Giudea e devi fare delle opere. Sono loro che dettano il modo in cui Gesù si deve manifestare. Eppure sappiamo che la Giudea non era il luogo adatto, perché c'era un clima ostile in quanto lo volevano uccidere, mentre in Galilea c'era stato questo grande successo. Ma adesso per i suoi fratelli non era possibile che il Messia operasse lontano da Gerusalemme. In effetti era strano per un futuro Messia essere lontano da Gerusalemme e dalla Giudea. Il vero Messia si doveva manifestare, doveva avere come base di azione Gerusalemme, perché Gerusalemme è la sede del trono del regno di Davide. E noi sappiamo che secondo le promesse lì si doveva sedere il nuovo, il Messia. Ecco la loro indicazione. Non c'era una logica per loro in quello che Gesù stava facendo nel girare in Israele. Infatti i suoi fratelli, Giovanni dice, non credevano in lui. Si stavano chiedendo: cosa sta facendo? Dove sta andando? Perché non sta facendo determinate cose? Stava operando dal centro politico, e come poteva liberare questo Messia lontano da Gerusalemme? Inoltre stava operando in maniera poco evidente. Noi sappiamo che dopo questa manifestazione, come vi ho detto, si sposta al nord, si allontana sempre di più dal centro vitale di Israele, e è un tempo nel quale lui si dedica ai suoi e quasi non parla più alle folle. Molte volte il suo atteggiamento diventa sfuggente, altre volte si nega a coloro che vogliono vedere dei segni, e in un certo modo Gesù sta perdendo del consenso in maniera molto, molto rapida. I suoi discepoli invece dovevano vedere, secondo i suoi fratelli, le sue opere. Ma come? Tu adesso sembra quasi che stai tornando indietro. Per quale motivo Gesù stava facendo questo? La logica del vedere, come vedete, non passa mai. Per loro stava agendo, come dice Giovanni, in segreto. E perciò lo istigano a uscire allo scoperto. Fatti riconoscere pubblicamente, manifestati al mondo. È interessante che Giovanni, per comprendere questa indicazione, Giovanni ci dà un motivo per il quale questi fratelli fecero questa proposta. Il versetto 2 dice che ora la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. La festa delle capanne era l'occasione giusta, secondo i loro fratelli. La festa delle capanne è una delle tre feste più importanti di Israele, la festa, diciamo, carattere nazionale. La prima era la Pasqua, a cui seguiva la Pentecoste, e la terza era questa delle capanne. Quella delle capanne simboleggiava la permanenza del popolo nel deserto, quindi la rievocazione di abitare in capanne era proprio riconoscere che i loro padri erano stati nel deserto, e durante questo periodo del deserto avevano vissuto per cosa? Non per le loro capacità, ma per la provvidenza di Dio, nel quale Dio aveva sfamato il popolo attraverso la manna, le quaglie e l'acqua. Aveva anche un carattere di questa festa, era legata anche ai raccolti, al fatto che la festa della capanne era la fine del periodo agricolo, quindi era un ringraziamento a Dio come i loro padri avevano vissuto della provvidenza di Dio nel deserto, ora il popolo di Israele nella terra promessa doveva ringraziare Dio per l'abbondanza dei raccolti. Quindi era una festa a carattere molto gioioso, durava 7 giorni e ogni maschio ebreo era tenuto ad andare a Gerusalemme. Quindi immaginatevi grandi masse che si sarebbero concentrati a Israele. Una festa che durava 7 giorni e che aveva una prima parte, diciamo, meno importante per raggiungere il culmine verso la fine di questa festa. Era una festa durante la quale è molto importante comprendere che cosa si faceva durante questa festa. Venivano compiuti dei sacrifici, veniva letta la Torah, la legge, venivano fatte delle processioni nelle quali tutti gli ebrei portavano dell'acqua in segno di richiesta a Dio che Dio mandasse l'acqua per i prossimi raccolti. Sappiamo che Israele era una terra piuttosto arida, quindi anche in questo dipendevano dalla provvidenza di Dio. E inoltre, durante la notte si facevano delle processioni con delle fiaccole e il tempio veniva illuminato a giorno. Pensate, sembra una cosa di poco conto, per noi che viviamo la sera nelle nostre città c'è sempre illuminazione, ma immaginatevi in quel periodo quando le città non avevano illuminazione pubblica, lo spettacolo del tempio illuminato a giorno in Gerusalemme. E questo serve a comprendere del fatto che Gesù userà questa simbologia per fare degli importanti insegnamenti dopo, quando lui dirà: se qualcuno ha sete a me, venga a me e beva, chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno. C'era la simbologia di richiesta dell'acqua e lui insegnerà che lui è l'acqua della vita. E se il tempio veniva illuminato e venivano portate queste torce, lui insegnerà: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ecco che la festa delle capanne ci serve per comprendere il momento nel quale Gesù fa queste dichiarazioni, perché gli ebrei avrebbero capito benissimo cosa stava insegnando. Non è solo un'analogia con la cosa del mondo, ma aveva un significato spirituale profondo. Inoltre girava voce che alla festa delle capanne c'era una grande attesa. Si pensava che il Messia sarebbe arrivato, avrebbe fatto il suo ingresso in Gerusalemme alla festa delle capanne. Quindi pensate ogni anno quale poteva essere l'attesa e l'aspettativa da parte del popolo. Ecco perché probabilmente i suoi fratelli pensavano che Gerusalemme, in occasione della festa delle capanne, fosse il palcoscenico giusto. Questo è il momento giusto, c'è la giusta attesa, c'è la giusta concentrazione di persone. Però non era il momento giusto per Gesù, infatti Gesù non salirà con loro. Pensate, se Gesù avesse assecondato la volontà dei suoi fratelli, in un certo modo si poteva realizzare quello che si realizzerà 6 mesi dopo. Vi ricordate? Famoso ingresso trionfale a Gerusalemme. Quando Gesù entrerà a Gerusalemme e verrà lì acclamato come re. Ma questo non è il momento opportuno, secondo Gesù. La gente per andare a Gerusalemme si spostava in carovane, si organizzavano delle grandi comitive. Vi ricordate quando Gesù da dodicenne si reca al Tempio, poi nel tornare indietro Maria e Giuseppe lo cercano dopo un giorno, non sanno dov'è, lo cercano tra i parenti e amici e non lo trovano e devono ritornare in Gerusalemme. Questo ci dà modo di capire quale fosse l'entità delle persone che si spostava. Non erano dei viaggi singoli, erano dei viaggi di massa. Il punto è, se Gesù avesse assecondato i suoi fratelli, che cosa avrebbe frenato la folla a proclamarlo re nuovamente, visto che era già sfuggito nel capitolo 6 a questa richiesta subito dopo la moltiplicazione dei pani? Immaginatevi se lui fosse arrivato in mezzo a questa folla e la gente avesse avuto di nuovo questa proposta, fermare una folla sarebbe stato praticamente impossibile. Gesù non era alla ricerca in questo momento di consenso e popolarità. L'indicazione quindi dei fratelli non faceva parte del piano di Dio, del tempo e dei modi di Dio. La loro indicazione faceva parte della logica dell'uomo: questo è il momento giusto, vai, fai delle opere, perché adesso nulla ti fermerà più. Invece Dio si manifesta in tempi e in luoghi che solo Lui ha stabilito. Dio non è ostaggio delle opinioni e non deve dimostrare nulla a nessuno. Dio non è manipolabile dalla volontà dell'uomo. Quante volte cadiamo anche noi in questa tentazione o nell'errore di dare tempi e modi a Dio? Questa non è fede. Questo è usare Dio per i propri scopi. La fede attende e spera. Si affida alla sovranità, alla provvidenza, alla grazia e alla misericordia di Dio. Paolo scriveva, vi ricordate? Paolo aveva volontà di andare a visitare la chiesa di Roma e scriveva: in modo che se piace a Dio, io possa venire da voi. Giacomo scrive: dovreste dire, se Dio vuole saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Certo, gli uomini fanno dei progetti, ma i tempi e i modi sono nelle mani del Signore. Questo dovrebbe essere il pensiero del vero credente, neanche arrendersi a un arido fatalismo, e va bene, io sto qua e aspetto, non faccio niente, tanto Dio farà, non è questo, ma attendere con fiducia. Dio sa quando è il momento opportuno e Dio sa la cosa giusta da fare. E purtroppo spesso noi ci sostituiamo a Dio in questo. Ma vediamo qual era il pensiero di Gesù. Guardiamo al versetto 6. Gesù quindi disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa perché il mio tempo non è ancora compiuto. Dette queste cose, rimase in Galilea. Interessante, per due volte Gesù dice, al versetto 6 dice: il mio tempo non è ancora venuto, e al versetto 8: il mio tempo non è ancora compiuto. Nei tempi di Gesù il suo tempo non è il tempo dei suoi fratelli. Gesù ha ancora altro da compiere. E invece per Gesù il tempo del mondo è sempre pronto. Per il mondo esiste il tutto e il subito, perché siamo impazienti e vogliamo il tutto. Invece Dio usa il tempo. Lui, pensate, che è eterno, ha stabilito il tempo e gli eventi che devono succedere. Come detto già in Genesi 3,16, Gesù fece la promessa della progenie che scaccerà il capo a Satana. Perché attenderlo per 4.000 anni? Non poteva già essere figlio di Adamo ed Eva questo liberatore? In effetti Eva sperava in questo dal nome che dette ai loro figli. Perché permettere una storia così lunga, così complessa, così piena di eventi tragici, altri meno tragici? Perché Dio ha permesso questi 4.000 anni prima che il Messia si manifestasse? Eppure Salomone dice che Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Salomone dice che tutto quello che Dio fa è per sempre, non c'è niente da aggiungervi, niente da togliervi, e che Dio fa così perché gli uomini lo temano. Interessante, in Ecclesiaste Salomone dice che Dio fa ogni cosa bella a suo tempo. Perciò Gesù è venuto nel tempo che Dio ha stabilito. Gesù ha vissuto il suo tempo secondo il tempo che Dio gli ha assegnato, designato, compiendo ogni cosa nel momento e nel modo come doveva essere fatta. Nulla è successo che non fosse nella sua volontà. Infatti Paolo in Galati 4:4 dice che quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio. Quindi la pienezza del tempo. In Giovanni 7 vedremo più avanti che Gesù cercavano di arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso perché l'ora sua non era ancora venuta. Giovanni 8:20 dice che nessuno l'arrestò perché l'ora sua non era ancora venuta. C'era un tempo per il quale Gesù poteva essere dato nelle mani degli uomini. Il mio tempo non è ancora venuto, il mio tempo non è ancora compiuto. Per Gesù c'era sia il rischio di morte, perché lo volevano uccidere, e c'era il rischio che la folla lo acclamasse come re. Non era, come detto, questo il tempo, non era questo il modo. Inoltre Gesù dice: il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Non solo Gesù riconobbe che quello non era il momento adatto, ma testimoniò che il clima nei suoi confronti era un clima ostile. Il mondo lo stava odiando. L'ostilità non era in ciò che lui, in quello che faceva, ma nei suoi insegnamenti. Gesù afferma che il mondo lo odiava e l'odio appunto aveva origine nelle sue parole. Le sue parole perché erano parole di condanna verso il peccato di tutti. Sebbene Gesù operasse in un contesto molto religioso, rispettoso di Dio, sappiamo che il mondo fariseo era un mondo che conosceva la scrittura, sembrano, come Gesù li definisce, sepolcri imbiancati, belli di fuori, ma le sue parole colpivano al cuore di questi uomini, di tutti gli uomini, e quindi creava odio perché smascherava la loro ipocrisia. Manifestava con le sue parole la realtà del peccato di questi uomini che amavano essere apprezzati dagli altri. In un certo modo potremmo dire che puoi essere religioso quanto vuoi, fare quello che vuoi, ma le parole di Gesù saranno sempre un pungolo alla coscienza di ogni uomo. Non puoi nasconderti. Manifestavano la gravità del peccato e non sarebbe stato sufficiente essere più ubbidienti alla legge, fare più sacrifici. Le parole di Gesù mostrava a questa gente che loro dovevano abbracciare un unico salvatore, un unico liberatore, l'unico senza peccato. Ecco perché Gesù dirà: chi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chieda a Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Wow, che accuse! Quale tono Gesù usava contro coloro che erano increduli? Le parole di Gesù offendono, attaccano l'orgoglio dell'uomo, lo fanno sentire sporco, sbagliato, malvagio. Le parole di Gesù, potremmo dire, sono odiose, perché distruggono il nostro orgoglio. E noi non amiamo nessuno che ci fa vedere sbagliati. Voi apprezzate qualcuno quando vi fa vedere che fate qualcosa di sbagliato? No, andiamo subito sulla difensiva perché non ci piacciono le sue parole. Gesù sapeva che era odiato per questo. Invece i suoi fratelli non li avrebbero odiati perché i suoi fratelli non avrebbero usato parole contro il mondo. I suoi fratelli non avrebbero offeso nessuno. Ebbene, questo non era il Gesù, il Messia che attendevano. Non volevano qualcuno che smascherasse la gravità del cuore dell'uomo. Non volevano un Messia sofferente. Non erano interessati dalla liberazione del peccato. Volevano semplicemente un re vincente che li avrebbe portati a essere conquistatori del mondo. Nel capitolo precedente Gesù dice: «Mi cercate solo perché avete mangiato». Ecco perché Gesù predicava ravvedimento. Senza ravvedimento sarebbero rimasti increduli e ribelli, a meno che non fossero diventati i suoi discepoli. È una buona notizia, ma i suoi fratelli crederanno più tardi in lui. In Atti 1,14 dice che quando tutti questi perseveravano con Atti 1,14, concordi nella preghiera con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di Gesù. Giovanni 7 ci dice che i suoi fratelli non credevano in lui, questi fratelli crederanno in lui. Tra l'altro Giacomo e Giuda, due dei suoi fratelli, scriveranno due delle epistole contenute nel Nuovo Testamento. E a loro volta diventeranno loro stessi oggetti dell'odio del mondo, perché parlando di Gesù saranno oggetti dell'odio del mondo. Infatti Gesù insegnava: sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. La Chiesa è diventata l'oggetto dell'odio del mondo. La Chiesa che usa le parole di Gesù è odiata. Sappiamo per esperienza, tutti noi quando abbiamo testimoniato, abbiamo sperimentato questa situazione. Siamo così tentati tante volte, se usiamo le parole di Gesù, se mostriamo il peccato alle persone, saremo odiati da queste persone. E spesso siamo tentati di usare altre parole, di non urtare la coscienza delle persone, di usare altre strategie per essere, diciamo, politicamente corretti, non vogliamo offendere nessuno. Oppure usiamo altri tempi, diciamo, ma voglio aspettare un tempo più propizio per parlare di Gesù agli altri. Ci giustifichiamo come uomini aspettando tempi e modi migliori. Il punto è: chi sei per pensare che ci sono parole migliori di quelle di Gesù per parlare alle persone? Chi sei per pensare che ci sarà altro tempo per predicare il Vangelo? Questo ci mostra quanto è lontano il nostro tempo, il nostro pensiero dal pensiero di Dio. E poi, andando avanti nel racconto, vediamo il pensiero della gente che c'era a Gerusalemme. Molte volte i Vangeli riportano il pensiero che c'era su Gesù. Quale atmosfera avrebbe accolto Gesù a Gerusalemme? Guardate al versetto 10. Dice che quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto. Ecco perché Gesù entra di nascosto, perché non voleva essere riconosciuto come re. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: dov'è quel tale? Vi era tra la folla un gran mormorio riguardo a lui. Alcuni dicevano: è un uomo per bene. Altri dicevano: no, anzi, svia la gente. Nessuno parlava però apertamente di lui per paura dei giudei. Giovanni inserisce un resoconto del pensiero della folla su Gesù, e tante volte anche in altri Vangeli viene riportato questa mentalità. Gesù interrogò i suoi discepoli, disse: chi dice la gente che io sia? Vi ricordate in Marco capitolo 8 dal versetto 27? Essi risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri uno dei profeti. Vedete come quante opinioni giravano sul conto di Gesù. Egli domandò loro: e voi chi dite che io sia? E Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Ma a Gerusalemme, in Giovanni 7, cosa pensava la gente di Gesù? Dov'è quel tale? Lo stavano cercando, sapevano che lui sarebbe arrivato ed era l'occasione giusta per mettergli le mani addosso. I giudei lo cercavano, non erano curiosi, non volevano sapere i suoi insegnamenti, avevano sentito dire cosa era successo in Galilea e si sentivano minacciati e in pericolo da questo uomo. La gente mormorava ed era divisa, ma la gente cosa pensava? Versetto 12 dice che la gente dice: è un uomo per bene. Sembra un buon giudizio. Ognuno di noi vorrebbe essere giudicato in questo modo, un uomo per bene. Ma ridurre Gesù a un uomo per bene non è un buon giudizio. Lo vedevano semplicemente come un uomo. Le sue opere erano viste come qualcosa di buono per la gente, un uomo che si stava prodigando per il prossimo. Ma un uomo per bene non si definisce Dio. Un uomo che si definisce Dio non può essere un uomo per bene, a meno che non sia o un pazzo o uno che svia la gente. Il termine che dice svia la gente è ingannatore. Pensate, molte persone stimano Gesù, non solo ovviamente i credenti, ma molte volte Gesù viene citato anche nel mondo ateo per i suoi insegnamenti. Ci sono religioni che stimano Gesù un uomo per bene. Viene preso come modello di insegnamento, di etica e di bontà, ma non viene mai preso in considerazione per le parole riguardo al peccato, alla giustizia e alla salvezza. Separano queste cose, prendono alcune cose di Gesù e dicono è un uomo per bene, ma rifiutano tutta la parte che ha a che fare con lui come salvezza e divinità. Allora tutto il mondo è concordo nel dire no, svia la gente. Da buon uomo, in maniera più o meno evidente, diventa un ingannatore. Il mondo non lo riconosce più come l'unica via. All'affermazione delle parole di Gesù, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, spuntano molte giustificazioni. Le sue parole sono state cambiate, le parole sono state male interpretate, lui era un presuntuoso, le parole non sono poi così vere, tutto per ridimensionare il Gesù. In fondo è meglio allora definire Gesù un ingannatore che un buon uomo, se non vogliamo credere a tutte le parole. Se non credi nelle sue parole, appunto, ha più senso rigettarlo in maniera completa. Una definizione di uomo per bene sembra migliore, ma non lo è, e neanche Gesù apprezza le persone neutrali. Infatti lui dice che chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Versetto 13 dice che nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei. Tutti erano condizionati dall'atteggiamento dei capi religiosi. C'era paura a schierarsi apertamente dalla parte di Gesù. Sapevano quale area tirasse, lo volevano arrestare e sapevano che se avessero preso posizione nei suoi confronti avrebbero rischiato in prima persona. Potevano essere espulsi dalla sinagoga, questo significa che avrebbero rinunciato alla loro vita di tutti i giorni, addirittura in caso di bestemmia rischiavano la vita. La paura condizionava la gente. A volte si pensa che allora era più facile credere. La gente era più semplice, tante volte dice 2000 anni fa erano dei semplicioni. Eppure il clima che vediamo nel rato dei Vangeli non ci mostra un clima favorevole alla fede. Forse che oggi per la tua fede rischi la tua famiglia, il tuo lavoro, forse rischi di essere lapidato? Non sicuramente in Italia. La paura faceva propendere verso l'incredulità. Piuttosto che perdere qualcosa, era meglio perdere Gesù da parte della folla. Per questo che Gesù insegna: se uno vuol venire dietro di me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Il pensiero dell'uomo non può amare il pensiero di Dio. Noi abbiamo un istinto di sopravvivenza. Viviamo fin dal primo giorno cercando di nutrire tutto ciò che ci fa stare tranquilli, comodi e al sicuro. La gente aveva paura, sebbene non avessero compreso la realtà di Gesù, non erano neanche d'accordo con i giudei, però avevano paura di dire la loro opinione. Erano schiavi della paura. Una folla che sarà facilmente manipolabile 6 mesi dopo, in occasione dell'arresto, dopo essere stata accolta come re, vi ricordate, nel giro di una settimana, inciteranno Pilato a crocifiggere, fomentati dai farisei, a crocifiggere Gesù. Il pensiero è: io non rischio niente per Gesù, mi metto a riparo nella massa. Giovanni mostra perciò un Gesù sempre più solo. Eppure, nella sua solitudine, padrone del tempo e padrone degli eventi. Il mio tempo non è ancora venuto, il mio tempo non è ancora compiuto. Dio sa come e quando le cose sono per il meglio. Come detto, Salomone dice che riconosce che quello che Dio fa è per sempre, perciò niente da aggiungere e niente da togliere. Pensateci, la gente doveva temere Gesù e non i giudei. Di lui dovevano aver paura. E anche oggi la Chiesa è chiamata ad aver timore di Gesù e non del mondo. Il tempo è nelle mani di Dio, le cose sono nelle mani di Dio. Riconosci questa verità e cammina per fede. Dio sa e agisce secondo la sua volontà. Non possiamo forzare la sua mano, né sarebbe un bene poterlo fare. Pensateci, saremmo nelle mani di un Dio che farebbe sempre tutto quello che noi vogliamo e creerebbe un grave disastro, perché quello che mi va bene a me non andrebbe bene a un altro. Perciò abbandoniamo il nostro cuore alla pace dei tempi e dei modi di Dio. La sua è l'agenda perfetta degli eventi. Possa il nostro cuore riposare in questa verità. Dio sa quando è il tempo e il modo di agire. Preghiamo. Signore, anche quest'oggi la tua parola ci mostra quanto noi abbiamo bisogno di rivedere chi siamo e il valore delle tue parole. Riconosciamo, Signore, che spesso i nostri tempi, i nostri modi sono sicuramente diversi dai tuoi. E come il passo di oggi ci mostra, Signore, il nostro pensiero è come quello dei fratelli che volevano tutto subito. E quanto siamo lontani, Signore, invece da attendere, Signore, il Tuo tempo. E, Signore, sappiamo, per quanto questo tempo può prolungarsi, Tu hai stabilito ogni cosa, persino i nostri giorni e l'ultimo giorno di questa terra. E, Signore, come credenti vogliamo vivere, Signore, riposando nella Tua sovranità e nelle cose che Tu hai scelto per ognuno di noi. E Signore, spesso tanti di questi eventi non sono in contrasto con la nostra mente, non ci piacciono, li rifiutiamo, e in questo Ti vogliamo chiedere perdono. La Tua parola dice che tutto coopera per il nostro bene, e come abbiamo avuto modo di ripetere, che tutto quello che Tu fai è perfetto e non c'è nulla da aggiungere e nulla da togliere. Vogliamo lodarti, Signore, e glorificarti per questo. In Cristo Gesù. Amen. Amen.